Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Dolomiti per una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio, sempre con me, che sono Maura Pettoruso, e con Jacopo Candela in regia. Oggi parliamo di uno spettacolo che ha debuttato nel 2015, ha debuttato in Francia, a Bordeaux, e poi ha avuto una ricca tournée qua in Italia. Ne parliamo perché l'11 di marzo sarà di nuovo in scena al Teatro Portal di Trento, ma ne parliamo anche perché gli argomenti trattati sono argomenti, diciamo, all'ordine del giorno, quindi parliamo di ambiente, parliamo di necessità di un'inversione di pensiero, di idee, una rivoluzione per poter far qualcosa, non tanto forse per il nostro pianeta, ma per la nostra specie. Ne parleremo con Andrea Brunello, che è l'attore e anche l'autore del testo. Ne parleremo fra poco. Prima però, per immergerci nelle atmosfere dello spettacolo, ascoltiamo un contributo audio, proprio quello che è il trailer dello spettacolo. Ci risentiamo fra poco.
Mio padre ed io siamo lì ad osservare queste immagini, sognando quello che potremmo trovare lì, la bellezza, la meraviglia. Mia madre e mio fratello ci passano vicino guardandoci con disprezzo, come se noi fossimo degli idioti. All'inizio mio padre è ossessionato da Venere. Sì, la sorella della Terra. Eccola lì, bravo Major. Più o meno stesso diametro, circa metà strada fra noi e il Sole, superficie rocciosa, copertura di nuvole.
Beh, Venere è un pianeta caldo, troppo caldo, è un esempio, un avvertimento.
Un avvertimento? Di che, papà?
Di un super effetto serra. I raggi del sole arrivano più o meno nella parte visibile dello spettro e riscaldano il pianeta, che si raffredda emettendo radiazione infrarossa. Ma questi fotoni infrarossi fanno fatica ad andarsene da Venere, sono intrappolati dall'enorme quantità di CO2 presente nell'atmosfera. Le molecole di CO2 catturano i fotoni infrarossi e quando li riemettono, quelli che tornano verso il pianeta lo riscaldano ancora di più. È così caldo che persino il piombo si scioglierebbe. Pianeta sterile, bellissimo, ma sterile. Vedi? Quel piccolo pallido pallino blu è un formicaio dove la vita si genera e poi scompare. Durante gli ultimi 450 milioni di anni, la Terra ha vissuto 5 estinzioni di massa, uno ogni 100 milioni di anni circa. E ogni estinzione ha aperto la porta all'evoluzione di nuove specie. 250 milioni di anni fa, dopo la terza estinzione, la più terribile, dove sono scomparse il 97% delle specie, i dinosauri hanno potuto evolversi per poi scomparire dopo quasi 200 milioni di anni di dominio incontrastato, lasciando il posto a voi. Come siano successe queste estinzioni nessuno lo sa per certo, ma per l'ultima, 66 milioni di anni fa, sappiamo che un enorme asteroide ha colpito la Terra da qualche parte nello Yucatan, innescando una reazione a catena, un lungo inverno buio. Voi fate sempre l'errore di credere che l'Homo sapiens sia veramente speciale. Beh, non lo siete. Si dà il caso che fino a qualche migliaio di anni fa sulla Terra c'erano diverse specie di umani e voi eravate soltanto un altro animale e la Terra era la vostra madre. Papà, dov'è la Terra?
Thank you.
E questo era un estratto di Pale Blue Dot, la produzione della compagnia Ardito Desio in collaborazione e coproduzione con l'Università di Bordeaux. Abbiamo i nostri microfoni, come promesso, Andrea Brunello. Buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera Maura.
Dunque Andrea, uno spettacolo preveggente, diciamolo, perché adesso forse i cambiamenti climatici e tutta quella che è la situazione malata del nostro pianeta è su tutti quanti i giornali, su tutti i social, però forse nel 2015 un po' meno. Perché
parlarne? Se ne parlava molto di meno. Sì, anche se il 2015 è l'anno della COP21 a Parigi, degli accordi di Parigi famosissimi, però se ne parlava molto di meno e sono successe tante cose da allora. Ci siamo accorti, per esempio, che i cambiamenti climatici influiscono sulla nostra esistenza adesso. Una volta si diceva sì, ma fra 30 anni ci penseranno altri, invece no, adesso lo vediamo, gli incendi in giro per il mondo, in California, le ondate di calore, le ondate di freddo. La siccità che sta trasformando anche la nostra agricoltura, insomma sono tutte cose che stanno succedendo adesso in maniera molto chiara, andranno sempre di più verificandosi in futuro, e però purtroppo ormai sono 30-40 anni di cui, che se ne parla, e finalmente ci stiamo un po' svegliando.
Ecco, quindi insomma forse 30-40 anni che abbiamo perso in questa lotta o che possiamo recuperare, cosa ne pensa Andrea?
Sono persi, purtroppo sono 30 anni dai protocolli di Kyoto, se non ricordo male, nel 97 ad oggi, insomma sono passati tanti anni, 25, però in realtà dei cambiamenti climatici, dell'effetto serra, se ne parlava già al Senato americano all'inizio degli anni 80, e poi però le fortissime lobby dei combustibili fossili insomma hanno contribuito a mettere sottoterra, a sotterrare qualsiasi discussione. Abbiamo perso questi anni. Avessimo agito prima, oggi saremmo in ben altra situazione. Però non è detto che siamo sconfitti, insomma ce la possiamo fare, bisogna impegnarsi moltissimo, ed è quello che dice esattamente lo spettacolo.
Infatti Pale Blue Dot di che cosa parla? Entriamo un po' nella trama dello spettacolo.
Allora, Pale Blue Dot è la foto della Terra vista da una distanza enorme, 6 miliardi di chilometri, 41 volte la distanza fra la Terra e il Sole per capirci, una foto fatta dal Voyager 1 nel 1990, e gli astronomi della NASA, andando a cercare dov'era la Terra in questa foto, non riuscivano a trovarla finché non si sono accorti che è un piccolissimo puntino blu, e questo nome fu dato da Carl Sagan, un famosissimo e importantissimo astrofisico americano. E perché? Perché noi siamo in questa nostra astronave che viaggia all'interno di questo sistema solare, all'interno di questa nostra galassia, e siamo veramente niente. Siamo proprio persi in questa cosa qui e non ce ne accorgiamo, perché noi guardiamo su verso il cielo, vediamo questo bellissimo cielo azzurro, ma siamo veramente in una posizione privilegiata, però siamo fragili, molto fragili, e dobbiamo proteggere questo piccolo pallido pallino blu. Non possiamo dimenticare che gli astronauti che sono andati sulla Luna con le missioni Apollo hanno detto una cosa importantissima, hanno detto: siamo venuti per esplorare la Luna, ma invece ci siamo accorti della Terra e ci siamo innamorati della Terra, e noi dobbiamo fare la stessa cosa.
E durante lo spettacolo chiaramente tu parli, se non sbaglio, se non ricordo male, hai un compagno in scena, giusto?
C'è un robottino che noi chiamiamo Major Tom, che è stato costruito per noi dalla Fondazione Bruno Kessler, che ringrazio per questa loro opera generosa, e con cui dialogo. È veramente, in realtà non è un monologo ma un dialogo questo spettacolo.
E sì. Perché hai scelto di dialogare con un robot?
Lo spettacolo è costruito come una persona in qualche modo chiusa dentro la sua stanza, se vogliamo dentro un bunker, che purtroppo è sempre di grande attualità,
esatto.
Dentro un bunker, a cercare di lasciare un messaggio da mandare al Voyager 1 che sta volando via lontano dal nostro sistema solare. E l'unico amico di questa persona è questo robot con cui si confida, ed è a volte struggente, a volte anche molto duro, a volte comico, insomma questa relazione che si crea fra i due.
E se non sbaglio, perché è uno spettacolo che io ho visto ma qualche anno fa, c'è un lascito, un qualcosa che tu stai lasciando a tuo figlio, mi sbaglio?
Non voglio dire troppo.
Ok, sto
però
zitta.
Certamente il personaggio principale di questo spettacolo, il narratore, ha un figlio, ed è importante, perché noi oggi stiamo lasciando ai nostri figli, ai giovani, una grandissima responsabilità. Sembra che noi adulti, diciamo dai 30 anni in su, se vogliamo, non siamo più capaci di capire cosa possiamo veramente fare per questo nostro mondo, per la Terra. Ci confrontiamo continuamente con grandi tragedie, adesso c'è la guerra in Ucraina, ma non stiamo affrontando le vere grandi sfide che invece dovremo affrontare presto. E chi le dovrà affrontare? I nostri giovani. Quindi noi stiamo lasciando ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani, ai giovanissimi un'enorme responsabilità, molto più importante di pagare le nostre pensioni, per capirci, e lo stiamo facendo in maniera del tutto incosciente, ecco. Quindi questo messaggio ai giovani di questo spettacolo è: occhio, occhio, perché noi non stiamo riuscendo a farlo, tocca a voi, ma non fallite, perché purtroppo vi stiamo lasciando questo grande peso.
Ascoltiamo un altro estratto proprio di Pale Blue Dot e poi continuiamo con questa conversazione insieme ad Andrea Brunello.
Nel febbraio del 1990, prima che il Voyager 1 sia troppo distante dalla Terra, l'amico di mio padre, Carl Sagan, suggerisce alla NASA, dice: facciamolo girare su se stesso, perché faccia una foto a noi, alla Terra, e questa sarà una foto molto importante, molto più importante dell'alba della Terra della missione Apollo 8. Questa sarà una foto della Terra vista da molto distante, da 6 miliardi di chilometri, 41 volte la distanza dalla Terra al Sole. La macchina fotografica della navicella è così primitiva che ce la fa malapena. Dove siamo noi, papà? Papà, dov'è la Terra? Quello è qui, quello è casa, quello siamo noi. Su di esso tutti quelli che ami, tutti quelli che conosci, tutte le persone di cui hai sentito parlare, tutte quelle che sono esistite, hanno vissuto la loro vita, l'insieme di tutte le nostre gioie e sofferenze, migliaia di ideologie, dottrine economiche, religioni. Ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re, ogni poveraccio, ogni giovane coppia innamorata, ogni padre, madre, ogni bambino pieno di speranza, ogni inventore ed esploratore, ogni maestro di valori morali, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni leader supremo, ogni santo e ogni poveraccio nella storia della nostra specie ha vissuto lì, su un granello di polvere, sospeso su un raggio di sole.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ben ritrovati su Radio Dolomiti, questo è sempre Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Petorruso, con me Andrea Brunello della compagnia Ardito Desio, per parlarci di questo spettacolo che si intitola Pale Blue Dot, in scena l'11 di marzo al Teatro Portland. Uno spettacolo che ha una lunga storia, uno spettacolo che parla del nostro pianeta da tanti punti di vista. Andrea, mi dicevi prima che all'interno dello spettacolo ci sono tanti dati anche, no? E che questi dati vengono aggiornati.
Sì, in effetti questo è uno spettacolo di teatro sulla scienza. È molto importante questa cosa, perché lo spettacolo vuole lasciare il pubblico con comunque un senso di avere almeno un po' afferrato quelli che sono i meccanismi, per esempio, dei cambiamenti climatici, perché succedono, cos'è l'effetto serra. Però vengono aggiornati regolarmente. Perché? Perché nel 2015, quando l'abbiamo prodotto, per esempio, la quantità, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera era di un certo tipo, 370 parti per milione. Oggi abbiamo superato un po' più di 370, comunque insomma più o meno questa cosa qui. Oggi abbiamo superato i 410 parti per milione, quindi sta veramente andando su, se contiamo che più o meno ogni anno aggiungiamo 3-4 parti per milione, che no, sembra pochissimo, ma in realtà è tantissimo, perché stiamo veramente spedendo la concentrazione di CO2 nell'atmosfera fuori da ogni regime. Per cui sì, io continuamente, prima di andare in scena, mi informo, vado sui vari siti, diciamo, di informazione, però diciamo affidabili, scientificamente provati, come quello della NASA per esempio, o del NOAA, National Oceanic Atmospheric Agency, mi pare sia una cosa del genere, NOAA americano, dove hanno grafici che vengono aggiornati regolarmente tutte le settimane, e dove io poi, quando vado in scena, posso raccontare esattamente come siamo, lo stato dell'arte in quel momento.
Si parla sempre, si sente ormai parlare costantemente di questi 2 gradi massimo di surriscaldamento che la Terra possa avere prima di andare in un crash totale. Come siamo messi, Andrea?
Allora, questa è una cosa delicatissima. Fondamentalmente il problema è che ci sono quelli che vengono chiamati tipping points, che sono dei punti del non ritorno. Tu, quando arrivi a quel punto lì, non sai bene come si comporterà il sistema. Un sistema come il nostro clima è un sistema dinamico, caotico. Ci sono dei momenti, dove dei punti dove superato quel momento lì, anche i modelli matematici fanno molta fatica a capire che direzione si prenderà. E uno è quello dei 2 gradi. In realtà, un po' prima dei 2 gradi, si parla di 1,5 gradi. Anche lì non è facilissimo, dobbiamo considerare che è un sistema complesso, difficilissimo, per cui gli scienziati fanno quello che possono. E cosa succede? Che nel momento in cui tu superi una certa temperatura media, succedono cose. Per esempio, si comincia a sciogliere il permafrost siberiano, canadese, artico. Questo permafrost emette metano, che in questo momento è congelato dentro la Terra. Se viene emesso il metano è un altro gas serra potentissimo. Quindi, superata una certa temperatura, si emette questo metano, ed è difficile anche capire quanto verrà emesso, ma immaginiamo se ne emetta una quantità sufficiente per mandare su ulteriormente la temperatura. A questo punto si sciolgono, per esempio, i ghiacci del polo nord, del polo sud, ma i ghiacci sappiamo che riflettono la luce del sole di nuovo nello spazio, quindi se tu togli i ghiacci, la Terra assorbe molto più calore, molta più radiazione. Questo fa andare sulle temperature, si scalda negli oceani, ad un certo punto anche il pavimento oceanico si scalda e la lascia uscire ulteriore metano che è lì in questo momento, e questo fa andare su di nuovo, e quindi diventa una specie di loop. Sì, lo so, questo è il problema, diventa un loop che noi non riusciamo più a controllare. Non è come a casa con il termostato, tu alzi e abbassi la temperatura, e questo è rischiosissimo, perché da un certo punto tu puoi passare da 1,5 gradi, dove vabbè, si riesce a gestire, e tutto ad un tratto diventano 3-4 gradi. Gli oceani si sollevano, perché quando tu scaldi non è tanto il ghiaccio che si scioglie, è che tu, quando scaldi una massa grande come quella degli oceani, si espande, e quindi fai prestissimo ad andare su di 1, 2, 3, 4 metri, 5 metri, 10 metri il livello del mare, e capiamo che cosa può succedere in quel caso, insomma.
Leggevo ultimamente le previsioni rispetto alla nostra Venezia, ad esempio, che tra l'altro è la tua Venezia, se non sbaglio.
Sono nato
tu,
a Venezia, sei nato a Venezia, quindi è una grande sofferenza questa cosa,
insomma, che non esista più in breve tempo
sì, anche lì non è facilissimo gli scienziati non ti diranno mai sì o no, ok, questo bisogna dirlo. La scienza non può mai darti la certezza al 100%, ti può dire con quanta probabilità, e quindi chi lo sa, è possibilissimo che a un certo punto, siccome Venezia è un gioiello dell'umanità, allora a un certo punto si decida di svuotare la laguna, di costruire delle grandissime barriere e di tenere Venezia come un grande museo dove non ci sono più canali, e questo può essere, però si perde la vera natura di una città che deve essere viva, deve vivere, insomma, non può diventare Gardaland, con tutto il rispetto per Gardaland. E quindi sì, ma non è soltanto Venezia, tutta la pianura padana viene invasa, perdiamo tantissima costa, dove noi cresciamo, che ne so, dove noi abbiamo coltiviamo il nostro cibo. Quindi, insomma, immaginiamoci quali veri rischi stiamo correndo.
Tra l'altro, uno pensa sempre, forse si concentra molto sugli aspetti più contingenti, no? Ma i cambiamenti climatici, quelli di cui stiamo parlando, portano con sé immigrazione, quelli che vengono chiamati gli immigrati ambientali, perché ci saranno delle terre che diventeranno sempre meno vivibili. diminuzione delle risorse, guerre, insomma, poi è una catena questa, no?
Ah sì, ci sono, immaginiamo cosa può succedere se tutto ad un tratto una nazione grande come la Russia, adesso per tirare in ballo una nazione che in questo momento sta facendo, sta contribuendo, diciamo, alle nostre notizie quotidiane, e dove magari la situazione diventa invivibile e magari esistono altre nazioni vicine che invece riescono ancora a sopravvivere. È ovvio che ad un certo punto uno che è un capo di Stato, un governatore, può decidere di andarsene a prendere queste cose, e siccome è potente e ha delle armi molto potenti, chi è che lo ferma o la ferma? E questo pone grandissimi rischi a livello globale. Questo è un esempio, ma anche la stessa guerra in Siria, quello che sta succedendo in Siria, per molti scienziati è il risultato dei cambiamenti climatici, perché ad un certo punto la Siria è diventata molto più arida rispetto a prima, e quindi coltivazioni non potevano più essere fatte, e di conseguenza c'era molta povertà, molta gente ha dovuto spostarsi verso le grandi città, e da lì succedono cose a catena che non possiamo controllare. Questi sono dei grandi rischi.
Ascoltiamo un ultimo estratto dallo spettacolo per i Blue Dot e poi chiudiamo con un'ultima osservazione.
Non so, sono solo, Major, e ho paura. Soltanto un imbecille non avrebbe paura, non so, è come un'ossessione, non riesco a pensare ad altro. Perché è soltanto questione di tempo.
Immaginati una piscina lunga un chilometro, profonda un chilometro, larga un chilometro. Quello è un chilometro cubico. Adesso riempilo tutto d'acqua. Tutta quell'acqua pesa una gigatonnellata. Sono un miliardo di tonnellate di acqua. I modelli climatici prevedono che se noi vogliamo tenere l'innalzamento della temperatura sotto i 2 gradi centigradi, noi possiamo ancora immettere nell'atmosfera qualcosa come 360 gigatonnellate entro il 2050. Attenzione, anche 2 gradi sono tanti, sono troppi, però ormai a questo punto sembra essere inevitabile. Al momento stiamo immettendo qualcosa come 40 gigatonnellate all'anno, e questa stima è in crescita, quindi capisci come sta andando. Se noi vogliamo tenere la temperatura sotto i 2 gradi, noi abbiamo fino al 2028, possiamo immettere CO2 nell'atmosfera solo fino al 2028 andando avanti a questo modo, e il 2029 dobbiamo mettere zero CO2 nell'atmosfera. Questa cosa è impossibile. Sai quanta CO2 è ancora contenuta nelle stime mondiali di petrolio, gas e carbone? Nelle riserve stimate sono qualcosa come 2795 gigatonnellate. Sono 27 trilioni di dollari, 27 milioni di dollari, sono un sacco di soldi. Il valore in borsa di grandi corporazioni dipende proprio dalla possibilità di bruciare queste risorse. 2795 gigatonnellate, 7 volte il limite delle 360 gigatonnellate, portare così il clima della Terra fuori controllo. E naturalmente non abbiamo ancora parlato dell'acidificazione degli oceani. Sì, perché la CO2 unita con l'acqua diventa acido carbonico. Tantissima della CO2 che noi produciamo finisce negli oceani. Gli oceani sono un enorme deposito per la CO2, ma l'acido carbonico è acido, fa diventare acidi gli oceani, ma il plancton, i molluschi, i crostacei non possono vivere in un oceano acido, e se il plancton muore perdiamo la base della nostra catena alimentare. Questa estinzione di massa è in corso. E poi più del 50% dell'ossigeno che noi respiriamo è prodotto dal plancton, e se questo muore, non so, a me sembra che noi siamo come gli ebrei nel ghetto di Varsavia il giorno prima della deportazione nei campi di concentramento. Potremmo reagire, ma come? E fare che cosa? E allora ce ne stiamo lì, tranquilli, sperando che tutto vada bene. E sai chi sono i nazisti? Sono i leader politici. Sono gli azionisti delle grandi multinazionali. Sono i burocrati corrotti, il grande sistema economico mondiale. Ma soprattutto siamo noi, Major, siamo noi. Stephen Hawking, che non era un imbecille, ha detto che il genere umano sarà fortunato se riuscirà a resistere altri 100 anni. Ci vuole una rivoluzione, adesso e senza esitazioni!
E all'urlo di rivoluzione si chiude questo nostro percorso all'interno di Pale Blue Dot, che potrete vedere appunto venerdì, questo venerdì, al Teatro Portland. Rivoluzione, rivoluzione. Questo spettacolo quindi ci incita, ci mostra una speranza, una strada da percorrere, oppure non c'è più niente da fare?
Se guardiamo alla situazione con un po' di lucidità, senza false speranze, possiamo vedere che possiamo certamente farcela, nel senso che la Terra, poi questo è un altro fatto, no? Che si dice spesso, la Terra non ha bisogno di noi, alla fine noi lo facciamo per noi, però in realtà c'è questa grande estinzione di massa, non stiamo estinguendo soltanto
noi,
insomma c'è tutto un ecosistema lì fuori che sta scomparendo, ma noi dobbiamo avere questa speranza, cioè dobbiamo veramente provare ad avercela, e però il passaggio, secondo me, deve essere quello di una rivoluzione che cambi il nostro modo di vedere il come viviamo, come noi ci relazioniamo anche fra di noi. E quindi, per esempio, nello spettacolo dico molto chiaramente, dobbiamo investire molto molto di più, per esempio, nelle scuole. I giovani devono essere formati per capire come affrontare questi problemi. Dobbiamo investire nella bellezza, nell'arte, perché nel momento in cui noi apprezziamo la bellezza, forse faremo di tutto per mantenere questa bellezza, e il nostro mondo è ancora oggi bellissimo, è pieno di bellezza, no? Ci vuole una rivoluzione anche a livello sociale, dobbiamo cambiare il nostro modo di relazionarci, la costruzione di vere comunità. Questo andare sempre di più verso l'individualismo è molto pericoloso, perché chiaramente da soli noi non possiamo fare niente, noi dobbiamo essere uniti, molto molto compatti come società, per affrontare delle cose così grandi. L'abbiamo visto anche con la questione del Covid e così via. Quindi sì, la speranza c'è, ma abbiamo bisogno di governanti un po' più illuminati rispetto a quello che abbiamo adesso, o se non altro capaci di veramente pensarle queste cose, di guardare avanti e non di concentrarsi su ciò che sta succedendo adesso, ma ciò che succederà fra 10, 15, 20 anni, e di farlo veramente al costo di rischiare. Devono rischiare anche di non essere eletti, poi arriverà il solito populista che dirà no, oggi dobbiamo fare così, però in realtà se noi come popolo capiamo l'importanza di tutto ciò, possiamo farcela. Ma dobbiamo capirla.
E se volessimo lasciare ai nostri ascoltatori tre consigli, tre piccoli consigli che uno possa mettere in pratica anche nella sua vita di tutti i giorni, per Andrea, quali potrebbero essere?
Allora, io premetto che non credo più che l'individuo possa fare veramente la differenza. Io posso anche guidare una macchina elettrica o addirittura non guidare niente, ma poi mi arriva l'esercito con le sue navi, i suoi aerei a fare disastri, e tutto quello che posso fare in un milione di anni non sarà sufficiente. Per cui io credo veramente che noi dobbiamo lavorare a livello globale. Quindi, secondo me, tre consigli. Uno, certamente impegnarsi perché al potere vada gente che ha a cuore questo problema e che lo sappia affrontare. Due, a capire che noi per primi comunque dobbiamo accettare il fatto che dovremo fare dei sacrifici. L'abbiamo fatto con il Covid, dobbiamo farlo molto di più adesso per la questione ambientale. Dobbiamo farlo, non ci sono scappatoie. È vero che la tecnologia ci aiuterà, ma dobbiamo affrontare il fatto che ci sono dei sacrifici che dobbiamo fare. E il terzo, secondo me, è proprio quello di lavorare molto di più per apprezzare la bellezza. Io quando vado in giro tanto per lavoro, faccio spettacoli, mi accorgo per esempio che le strade sono piene di immondizia. C'è tantissima gente che butta fuori sacchetti dell'immondizia lungo le strade, lungo le cose, e questo fa sì che noi viviamo in un mondo che non ci piaccia più. Invece dobbiamo combattere questa cosa qui. Quindi questo potrebbe essere il terzo suggerimento: combattiamo questa bruttezza verso la bellezza.
Bene, mi sembra un ottimo slogan per incominciare una rivoluzione. Io ti ringrazio, Andrea, perché oltre ad aver parlato di uno spettacolo, e che poi appunto bisognerà andare a vedere, che lo consiglio vivamente a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo potuto forse entrare un po' più nel dettaglio anche di quanto studio ci sta poi per riuscire ad arrivare a dire delle cose a teatro. E Alla prossima, Andrea.
Grazie a te,
tanto
Maura.
Sicuramente ci risentiremo. Abbiamo un altro spettacolo di cui dobbiamo parlare a breve, ma non spoileriamo niente. Io ringrazio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ve lo ricordo, 11 marzo alle 21 al Teatro Portland, Pale Blue Dot. Uno spettacolo per riuscire forse anche lì a capire qualche cosa in più rispetto a quello che possiamo fare, perché ci sono delle cose che possiamo fare. Buona serata a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.